Buongiorno a tutti ragazzi, spero che siate state bene, che avete passato un buon weekend. Io l'ho passato molto bene e quindi sono molto carico. Allora, come sapete, venerdì i mercati americani sono stati chiusi, quindi di fatto non è successo nulla. Nei weekend le solite cagate legate al tema dell'Iran. Devo dire che personalmente ho deciso che non ne tratterò più perché mi sono abbastanza stufato. Abbiamo capito come il tema è portarlo avanti alle lunghe, no? Quindi prima c'è l'accordo, poi non c'è l'accordo, c'è qui, c'è su. Alla fine la beffa delle beffe, concludo, sembra che addirittura Trump dice: ah no, fermi tutti, adesso faccio io il garante dello stretto e faccio pagare io il dazio. Quindi che doveva farlo pagare all'Iran, da che non si doveva pagare, addirittura lo fa pagare Trump. Boh, detto questo, chiudo perché mi sembra inutile perdere tempo. Ormai, secondo me, ripeto, l'abbiamo capito tutti che la tematica è quella di portare avanti questo tema per far sempre più perdere credibilità allo stretto di Hormuz. Tutti quanti ormai si stanno organizzando per bypassarlo e quindi verrà bypassato. Questo ha provocato e provoca comunque, secondo me, dal punto di vista geopolitico, un fortissimo indebolimento dei paesi del Medio Oriente, quindi Dubai, Arabia Saudita, eccetera, eccetera, e questo rimarrà a favore invece dei paesi del Sud America. Quindi questo è un primo cambio strategico che, secondo me, è l'elemento che va osservato con grande interesse. Quindi Panama, quindi Messico, quindi secondo me un paese molto molto sottovalutato che si sta sempre più riammodernando, che è enorme, cioè attenzione, è enorme, è l'Argentina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in generale, dal punto di vista strategico, gli investimenti, dal mio punto di vista, lato Sud America, rimangono sempre interessanti. Sui momenti di grande debolezza me li vado a comprare. Questo è un tema. L'altro tema che va fortemente osservato è un po' il grafico che vi ho messo, è un tema anche questo che secondo me non può evidentemente continuare in questo modo, cioè azioni cinesi super vendute a favore delle coreane, eccetera, eccetera. Soprattutto non può, è difficile che possa continuare perché molti soggetti, molti individui che vivono in questi paesi si stanno indebitando, stanno facendo dei mutui sulla casa, ho letto, dei mutui sulla casa, indebitarsi per comprare degli ETF a leva. Quindi purtroppo, come sempre, l'ingordigia dice: ah, se questi salgono così io divento ricco, no? E quindi cosa fanno? Vanno in banca, mettono a garanzia la casa, prendono un prestito e si vanno a comprare i vari dram a leva 10, eccetera, eccetera, eccetera. Finché cosa succede? Che poi a un certo punto questi prezzi cominciano a crollare e a causa di questi ETF a leva il prezzo viene giù a piombo. E questo è una bomba. Non si sa quando, ma è matematico che debba esplodere. Quindi non c'entra tanto il tema, come dico sempre, non è il problema delle società che ci sono sotto, fanno utili, sono buono o no, ma è sempre la metodologia, cioè l'approccio con cui gli investitori ormai arrivano al mercato, che è un approccio che assolutamente non ha un senso di esistere. Altro elemento, secondo me, molto interessante è legato ancora una volta al tema del dollaro. Il tema del dollaro che sembra probabile che possa a questo punto continuare a rafforzarsi, al di là del rafforzamento di per sé, è legato al fatto che questo rafforzamento metterà ulteriormente in difficoltà altri paesi, ancora una volta i paesi, soprattutto i paesi asiatici, e quindi porterà nuove vendite di dollaro, di gold per proteggersi, per cercare di garantire la sovranità monetaria, perché se il dollaro diventa troppo forte, le valute emergenti diventano troppo deboli e quindi questi vanno ancora più in difficoltà e quindi devono alzare i tassi per proteggere, devono vendere, cioè hanno fatto una serie di manovre tecniche per cui il dollaro tende poi ancora a rafforzarsi ulteriormente e a questi indebolirsi maggiormente. E quindi questo è un po' una spirale che, secondo me, diventerà poi una spirale molto molto forte, molto molto violenta. Continua il tema dal punto di vista del debito, soprattutto il debito americano, quello da parte della Federal Reserve, di proteggere la curva a lunga, quindi si comprano la curva a lunga, mentre sale fortemente il rendimento delle scadenze brevi. Se non erro, un anno il Treasury americano rende 4 punti percentuali, e quindi questo è un altro tema, che è un tema ovviamente che va a favorire fortemente le stable coin. Sul mondo delle stable coin c'è poi una diatriba, una problematica che in questo caso va un po' a favore di Circle, che secondo me sta un po' guadagnando terreno su Tether. Cioè, io avessi potuto scegliere fra Tether e Circle, avrei comprato Tether perché mi piace molto il CEO, però c'è da dire che per vari motivi non ne sta prendendo tutte il nostro amico Arduino, e quindi per esempio ha creato una stablecoin con base gold che non ha fatto nessun tipo di successo e quindi è stata ritirata, e soprattutto In Europa ci sono delle problematiche legate alla normativa MiCA che farà sì che praticamente verrà utilizzato solo le stablecoin di Circle e non quelle di Tether. Non è che sia questo grande valore, questo grande volume, però dal punto di vista ideologico, dal punto di vista della diffusione, è un qualcosa, diciamo, è un'arma a più a vantaggio di Circle che di Tether. Quindi in questo momento, secondo me, Tether sta sbagliando qualche colpo di troppo, deve fare un po' di attenzione anche lei da questo punto di vista. Lo dico così più che altro per simpatia. Oggi vediamo, dopo le scadenze tecniche, come si evolve il mercato, anche se in realtà, secondo me, poi bisognerà vedere come chiuderà questo mese, perché dalla chiusura di giugno in poi potrebbero esserci dei nuovi trend. Quindi finito il primo semestre, su alcune cose è andato bene, su altre cose è andato male, magnifiche 7, molto male, semiconduttori molto bene, dollaro molto bene, alcuni bond male, insomma è abbastanza misto, no? Non c'è una regola d'oro. Cerchiamo di vedere come si va a movimentare il tutto. Quello che mi ha colpito, e ho visto un altro report statistico che mi piace molto, perché le statistiche mi piacciono molto di più perché sono solo numeri e c'è poca interpretazione, performance fortemente negativa per il Bitcoin, fortemente negativa per il gold, positiva per i bond. Ovviamente questa è una tematica che nessuno si sarebbe immaginato, o meno. Io un po' me l'aspettavo, però devo essere onesto, non di questa entità, perché ci racconta che un po' tutta la narrativa che è stata creata fino ad oggi è stata un po' tutta quanta sbagliata, nel senso che alla fine si parlava sempre di debasement, abbandoniamo il dollaro, abbandoniamo i bond, compriamo il gold, compriamo il Bitcoin, eccetera eccetera. In realtà ci si rende conto che quando i rendimenti salgono, poi alla fine gli investitori vanno a comprare i treasury e non vanno a comprare il resto, perché alla fine vogliono redditività, e quindi questo secondo me è un tema. Solo che purtroppo si vive sempre nella narrativa che gli Stati Uniti sono cattivi, che il mondo deve finire, eccetera eccetera, e quindi si segue una narrativa che poi in realtà nei numeri risulta sbagliata. Quindi oggi si tende a comprare invece in realtà i treasury, e se salgono così si compreranno sempre di più, perché danno comunque una remunerazione molto più interessante, e si tralascia tutto quello che non dà redditività, che invece diventerà poi interessante quando smetteranno di salire i rendimenti. Quindi quando smetteranno di salire i rendimenti, a questo punto il gold, Bitcoin, eccetera eccetera, diventeranno interessanti. Sul tema delle cripto, purtroppo c'è sempre la solita spada di Damocle, speriamo che finisca il più fretta possibile, questa qua legata al nostro amico di Strategy, per cui adesso anche le obbligazioni sono andate in forte difficoltà. Le obbligazioni che dovrebbero stare intorno ai 100 sono a 83, e quindi oggi se uno si compra quell'obbligazione gli rende 14-15 punti percentuali all'anno. Insomma, comincia a essere un po' preoccupante questa posizione. Vediamo, il livello di Strategy non deve andare sotto 100, se va sotto 100 viene fuori il patatrack. Finché sta là sopra, secondo me, se la cava. E poi bisogna anche vedere come si muove Bitcoin. Se va sopra 65-66 e comincia a salire, questo fa il botto. Se invece va giù, fa un altro tipo di botto. Comunque, ripeto, stiamo a vedere. Oggi vediamo un attimo come si muoveranno, secondo me, i semiconduttori. Sarà l'elemento più interessante, perché ci sono viste alcune candele con degli spike di volume abbastanza ampi su dei massimi, un po' su tutti i semiconduttori, e secondo me qua è l'elemento centrale, perché finché questi salgono, diciamo che più o meno i temi rimangono sempre gli stessi. Quando questi cominciano a venire giù, bisogna vedere, quando questi vengono giù, se viene comprato qualcos'altro o questo crea una serie di tensioni a catena. E concludo, in ultimo, sempre l'elemento, anche questo molto importante, non se ne tratta moltissimo, ma secondo me è molto 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 importante, che è il tema dello yen, perché siamo sopra i 160 e con un dollaro così forte mi chiedo come il Giappone riuscirà a gestire questa dinamica, perché oggi si trova con il cambio a 160 e rotti, e lui ha detto che 160 lo protegge, e quindi ha un dollaro forte e uno yen debolissimo. Che farà? Boh, chi lo sa. Però se continua così la situazione diventa drammatica per il Giappone, e no, oggettivamente non so come possa risolverla in questo momento qua, onestamente. Tremo a vedere, un abbraccio.